Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Piano vaccini, governo e regioni d'accordo, prime dosi entro fine anno, poi via la campagna sul personale sanitario ai primi di gennaio. Italia zona rossa o arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio, vertice del governo, oggi poi la decisione anche dalle regioni, sale la richiesta, Zaia serve rigore. Maxi operazione della polizia postale contro le associazioni attive nella pedopornografia, perquisizioni e arresti in tutta Italia. Farò dell'antitrust sui rincari dei biglietti ferroviari a Natale, chieste spiegazioni a Trenitalia e Italo. Calcio Serie A per il turno intrasettimanale in campo con Juve, Atalanta e Inter Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di mezzogiornata su Radio 24. Oggi nuovo vertice del governo per decidere sulle possibili misure anti-Covid in vista delle festività. Alla luce dei numeri che non scendono come sperato, gli esperti del CTS chiedono di adottare ulteriori nuove restrizioni. L'esecutivo sta pensando di mettere ulteriori paletti nei giorni dal 24 di dicembre al 6 gennaio. Si cerca anche di anticipare i tempi dell'avvio della vaccinazione entro la fine dell'anno e intanto anche dalle regioni sale la richiesta di alzare il livello di guardia.
Il piano per le vaccinazioni anti-Covid accelera anche in Italia in vista dell'anticipo del via libera dell'EMA non più il 29 dicembre ma il 21. Il commissario Arcuri insieme ai ministri Speranza e Boccia ha spiegato questa mattina ai presidenti delle regioni che se l'Agenzia Europea darà subito l'autorizzazione, dopo Natale l'Italia è pronta a partire. La Commissione Europea sostiene l'idea della partenza comune in tutti i paesi e suggerisce la data del 27. L'avvio massiccio delle vaccinazioni sarà poi probabilmente a inizio gennaio. Si utilizzerà per ora il personale esistente nelle ASL e negli studi medici perché il bando per 16.000 medici e infermieri lanciato da Arcuri produrrà risultati solo a fine gennaio. Sono in arrivo intanto nuove restrizioni per il periodo natalizio, esigenza suggerita ieri dal Comitato Tecnico Scientifico e condivisa stamattina anche dalle regioni, purché il governo stanzi subito nuovi ristori in caso di nuovi limiti alle attività economiche, come chiesto anche dalla maggioranza nella mozione in Senato. Una decisione attesa per domani, possibile una soluzione che preveda tutta l'Italia in zona rossa con divieto di uscire di casa nei giorni festivi, zona arancione negli altri giorni del periodo natalizio. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Accelerazione in Europa sui vaccini, dicevamo, l'EMA è pronta ad anticipare il via libera al 21 dicembre, i primi europei saranno vaccinati con un simbolico V-Day entro la fine dell'anno. Negli Stati Uniti, intanto, mentre dopo Pfizer e BioNTech, anche il promettente vaccino di Moderna è addirittura di arrivo per quanto riguarda le autorizzazioni. Oggi, invece, in Europa scattano nuove restrizioni in diversi paesi, sentiamo.
Quasi 23.500 nuovi casi e 952 decessi. È record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown che ha chiuso nel paese scuole e negozi. Per il Robert Koch Institute, che supervisiona l'andamento della pandemia in Germania, la situazione è più grave di quanto sia stata finora. La conferma drammatica arriva dal Land della Sassonia, dove i medici avvertono di essere già stati costretti a scegliere a chi dare ossigeno e a chi no a causa del sovraccarico delle terapie intensive. Il presidente della Sassonia non esclude nuove misure sulla mobilità interna, intanto lancia un appello alla popolazione. A Natale non andate in chiesa. Ulteriori restrizioni anche a Londra, dove è scattata la cosiddetta fase 3. Chiusi al pubblico, pub, ristoranti e locali possono vendere solo cibo da sporto. I residenti non potranno socializzare che con i familiari stretti, mentre all'esterno ci si potrà incontrare in gruppi non più numerosi di 6. Durante le feste, il governo inglese vorrebbe allentare le misure per 5 giorni, ma gli esperti hanno già avvertito che un simile piano potrebbe portare al collasso la sanità pubblica. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Abbiamo aperto raccontandovi di come il governo non abbia ancora preso una decisione, ma si è riunito proprio in queste ore sulle misure anti-Covid per il periodo di Natale e Capodanno. C'è una dichiarazione del sottosegretario della Salute Sandra Zampa che dice: bisogna fare per riportare i casi sotto 10.000 al giorno almeno, come hanno fatto Germania e Inghilterra. E noi parleremo proprio nella seconda parte di Effetto Giorno di cosa cambia da oggi in Germania, dove si entra in un lockdown ai massimi livelli. Ora la pagina economica con i dati Istat che confermano ad ottobre, è una buona notizia, la crescita del fatturato dell'industria più 2,2%, parliamo dell'Italia, rispetto al mese precedente con un trimestre agosto-ottobre che è stato molto molto positivo. Come uscire però dalla crisi è il tema al centro anche del World Economic Forum che però lancia un monito nei confronti dell'Italia in particolare.
L'Italia arranca e resta indietro nella capacità di resilienza e di ripresa dell'economia. La bocciatura arriva dal rapporto sulla competitività del World Economic Forum. La maggior parte dei paesi non è pronta per la trasformazione economica, sottolinea il rapporto, ma l'Italia è in ritardo in 9 delle 11 priorità identificate. Roma supera l'esame solo sulla disponibilità al quadro della concorrenza e agli incentivi su investimenti e inclusione sociale. Pollice verso invece su investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, inclusione e regime fiscale, che secondo l'organizzazione internazionale dovrebbe diventare più progressivo. Notizie confortanti arrivano intanto dal settore industriale. A ottobre, secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, il fatturato dell'industria è aumentato del 2,2% rispetto al mese precedente e gli ordini sono cresciuti del 3% sempre su settembre. Fatturato e ordinativi sono aumentati più sul mercato interno che su quello estero. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E intanto in Italia resta ancora sospesa la verifica di maggioranza perché manca ancora all'appello il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Italia Viva.
Matteo Renzi prende tempo e rinvia a domani l'incontro con Giuseppe Conte ufficialmente per impegni all'estero della ministra Bellanova. Dopo le forti tensioni con il Premier, il leader di Italia Viva ribadisce il suo no alla task force del recovery plan italiano, minaccia di ritirare i suoi ministri, ma poi assicura di non voler far cadere il governo. L'ex Premier chiede anche di accedere ai 36 miliardi del MES sanitario, punto sul quale trova una sponda nel PD. Il Movimento 5 Stelle resta però contrario, un no ribadito anche dal presidente della Camera Fico, che rivendica il ruolo del Parlamento anche sul recovery plan e invita a mettere da parte i giochi politici.
Noi dobbiamo riuscire a andare avanti in qualche modo compatti, parlo come istituzioni, come Parlamento, perché dobbiamo portare a casa un risultato che è oltre noi, oltre i partiti, ma è per il bene del nostro Paese.
Le divisioni nella maggioranza intanto alimentano gli attacchi del centrodestra che chiede al governo di farsi da parte se non è in grado di andare avanti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso la cronaca, cominciamo con la maxi operazione antipedopornografia che è in corso da stamattina con l'impiego di oltre 300 uomini della polizia postale che stanno eseguendo perquisizioni e arresti in tutta Italia.
Gli agenti della Polizia Postale hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura in Telegram e WhatsApp e alla fine hanno smantellato 16 associazioni ed identificato 159 gruppi pedopornografici. Sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo. Nunzia Ciardi, direttore della Polizia Postale.
Una delle operazioni più grandi che abbiamo mai condotto, siamo stati 2 anni impegnati sotto copertura a numeri grandi di persone che in tutto il mondo scambiavano materiale pedopornografico con vere e proprie violenze su bambini anche molto, molto piccoli, gli abusi riguardavano in alcuni casi anche neonati.
Perquisizioni ed arresti sono scattati all'alba in 53 province e 18 regioni italiane, 81 i connazionali coinvolti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo dei biglietti dei treni che sono in aumento secondo l'associazione dei consumatori in maniera ingiustificata, ecco perché l'antitrust ha chiesto spiegazioni a Trenitalia e Italo.
Prezzi dei biglietti alle stelle durante le feste. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine preistruttoria, trasmettendo ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario, Trenitalia e Italo NTV, in relazione all'offerta dei collegamenti sulle principali tratte e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. In particolare, l'antitrust ha rilevato registrato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal DPCM del 3 dicembre. Entro 3 giorni, si specifica in una nota dell'antitrust, Trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento, si legge ancora, allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
C'è una catena di incidenti online che mette insieme vari giganti del web in tutto il mondo, è toccata a Google, adesso tocca anche a Spotify.
Buone notizie, va tutto bene e funziona. Lo scrive Spotify sul suo profilo ufficiale Twitter, invitando gli utenti che hanno ancora malfunzionamenti a scrivere a Spotify Cares. È stato risolto in circa un'ora il disservizio sulla piattaforma di musica in streaming, che questa mattina ha cominciato a dare problemi a partire circa dalle 9:30. Un altro giorno difficile per un gigante tech dopo quello del down di Google. Sul sito downdetector.com, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, migliaia di persone hanno lamentato l'impossibilità di ascoltare musica. La maggior parte delle segnalazioni in Europa, ma ne sono arrivate anche da Asia, Stati Uniti e Australia. Lo scorso 27 novembre la piattaforma aveva avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un'ora, e un'altra interruzione era stata registrata ad agosto. Spotify ha chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori a livello mondiale, di cui 144 milioni abbonati. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:11 minuti, sport calcio, mercoledì della Serie A con le sfide Juve-Atalanta e Inter-Napoli.
Un mercoledì da grandi, è quello che aspetta Juventus, Atalanta, Inter e Napoli alle prese con due scontri diretti che, al di là di ogni retorica, peseranno e come sulla classifica e non solo nella corsa al platonico titolo di campione d'inverno. All'Allianz Stadium in panchina partiranno Dybala e Gomez, diventati improvvisamente ingombranti negli spogliatoi di Pirlo e Gasperini. Chi perde dovrà gestire quindi un problema ingigantito dal verdetto del campo. In un'infermeria ancora troppo piena, invece, i guai del Milan capolista, a Marassi contro il Genoa ancora senza Ibra, ma che potrebbe avvantaggiarsi dal crash test fra le altre big. Poi occhio a Sassuolo-Fiorentina, che potrebbe rendere incandescente la panchina di Prandelli, così come domani Roma-Torino quella di Giampaolo. E poi ancora Parma-Cagliari, Spezia-Bologna e Verona-Sampdoria a completare il non banale mercoledì della A. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Piano vaccini, governo e regioni d'accordo, Italia pronta a partire i primi di gennaio. Italia zona rossa o arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio, oggi la decisione, anche le regioni in pressing, Zaia serve rigore. Cenone di Natale, farlo o non farlo e perché fa così paura? Tra poco ve lo raccontiamo con il simulatore online del settimanale di Zeit. Faro sui rincari dei biglietti ferroviari a Natale, l'antitrust chiede spiegazioni a Trenitalia e Italo.
Per me dai prefestivi prima di Natale fino al 6 gennaio è opportuno chiudere il più possibile. Terminata questa fase di zonizzazione, cioè con tutta l'Italia in giallo, e siamo quasi lì, poi è necessario chiudere il più possibile, quindi dal 23, 24, 25 in poi le valutazioni che faremo porteranno l'Italia ad essere di un colore unico, e più intenso il colore, più restrizioni ci sono.
Ministro,
ora, se la domanda è si fa il cenone di Natale, la risposta è no.
minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Queste erano le parole ieri sera del ministro Boccia a Di Martedì. Perché fa così paura il periodo delle festività, col timore che le famiglie si riuniscano per pranzi e cene, tanto che in tutta Europa ci sono limitazioni al numero di persone. Proviamo a spiegarvelo e lo facciamo ricorrendo a un simulatore pubblicato sul sito del settimanale tedesco Die Zeit, un simulatore interattivo che effettua un calcolo delle probabilità di contagio in varie condizioni. Se non fosse che stiamo parlando di una cosa abbastanza seria, ci sarebbe anche da divertirsi, perché è un po' come quando fai il simulatore per altre cose, no? Magari più divertenti, o calcolare il mutuo piuttosto che l'arredamento della cucina. È la stessa cosa. Facciamo un esempio. Mettiamo che si riuniscano due famiglie, 8 persone, per il pranzo di Natale. Queste persone staranno insieme per 4-5 ore di tempo in una stanza di 30 metri quadri, abbastanza spaziosa. Fate il conto di quanto è largo il vostro salone. In queste 4-5 ore si parla, almeno per metà del tempo, a voce normale. Ebbene, c'è una probabilità del 25% di contagiare almeno 2 persone su 8, se uno naturalmente è già positivo. Se invece si parla a volume alto, accade se ci sono bambini, se c'è la TV accesa, se c'è la musica, eccetera, eccetera, è normale se si beve un po' di più, per esempio, con la voce alta la probabilità sale al 45% di contagiare 4 persone, cioè metà dei commensali. Tutto questo senza ventilazione. Se invece aprite le finestre, vi dice il simulatore interattivo del Die Zeit, le aprite ogni 10 minuti, la probabilità cala fortunatamente, quindi siamo al 20% di possibilità di contagiare 2 persone. Se però anche con la reazione ci mettiamo ad urlare, attenzione, perché la probabilità sale drammaticamente, si arriva al 90% di possibilità di contagiare tutti i presenti. E lo so, sembra una cosa da menagrami, però sapere quello a cui si va incontro aiuta ad evitare le cose peggiori. Vogliamo fare la cena? Facciamola, stiamo lontani, apriamo le finestre più tempo possibile, mettiamoci le mascherine. Questo è quello che dobbiamo sapere. Allora, ne parliamo, cercando di andare oltre questo simulatore, con Stefania Salmaso, che è epidemiologa, ha diretto dal 2004 al 2015 il Centro di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, adesso collabora con l'Associazione Italiana di Epidemiologia. Salmaso, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta. Cosa ne pensa di questo tipo di, diciamo, di analisi? È credibile questa simulazione? Perché?
Mi sembra ottimo, perché di fatto le simulazioni si fanno in ambito anche scientifico con i famosi modelli matematici, cioè l'idea di poter costruire degli scenari possibili associati a un certo livello di probabilità, quindi più o meno probabili, se si varia qualche parametro. E in effetti questo QuadiSight, adesso non so su quanto sia attendibile il dato che è alla base del simulatore, però è bella l'idea che ognuno si possa fare una stima del rischio, per cui se c'è un soggetto asintomatico che interviene in famiglia, sappiamo già che il problema di tutta questa discussione sul Natale è legato che la maggior parte dei contagi li abbiamo in ambito familiare, tra l'altro, e soprattutto a Natale, dove ci si incontra pezzi di famiglia che magari non si vedono prima, non si vedono normalmente, e quindi in qualche modo abbiamo l'occasione, e anche generazioni diverse, certo, che si incontrano, e quindi abbiamo occasione di facilitare la trasmissione. Poi la trasmissione è sempre legata a dei fattori di rischio ulteriori, che sono la permanenza in un ambiente chiuso, non ventilato, ha visto come si abbassa la percentuale che si aprono le finestre, certo, il fatto di parlare a voce alta. Ma io non so a casa degli altri com'è, ma anche a casa mia i pranzi di Natale erano un chiasso pazzesco,
un chiacchiericcio,
si urla. Gente che si parla da una parte all'altra del tavolo. Adesso ci hanno raccomandato di usare tavoli grandi, tra l'altro.
Bisogna vedere però se c'è il tavolo grande e se c'è anche spazio a sufficienza.
Certo,
lei come si... glielo posso chiedere, lei come si organizza per Natale?
No, a casa da sola, e al massimo vedrò i figli che stanno qua, che vedo, che vivono isolati completamente, anche loro. Il problema non è non vedere nessuno, è vedere le persone che non vedono a loro volta altre persone, però, perché ovviamente il problema è che ci sia qualcuno che ha contatti con tante persone.
Per esempio
diverse.
I bambini che sono andati a scuola fino ad oggi sotto,
infatti quest'anno noi faremo un Natale senza bambini, i bambini rimangono con i loro genitori da un'altra parte, ma se uno frequenta una coppia di adulti che non va in giro, che frequenta solo l'altra coppia, è quello che gli inglesi hanno detto: costruitevi una sorta di bolla,
vi dovete
proteggere l'un l'altro. E questo purtroppo anche per gli anziani, non è che devono rimanere soli, però se vedono sempre un altro amico più o meno della stessa età che non va in giro, o persone che comunque non vanno troppo in giro,
la situazione
si può stare. E certo, si abbassa il rischio.
Senta Salmazzo, le voglio chiedere anche questo, cosa sappiamo in più in queste ultime settimane anche del virus, di come funziona? Si è parlato di una mutazione per esempio in Gran Bretagna.
Sì, in Gran Bretagna hanno trovato delle mutazioni che però sono appunto, non si è capito bene se sono associate a una diversa contagiosità. Non sembra che siano associate a un quadro clinico diversi, ma anche questo è importante. Allora, il virus si moltiplica. Ogni volta che si fanno copie del virus con nuove infezioni, abbiamo la possibilità che ci sia che emerga qualche copia differente, una classica situazione dell'influenza, ad esempio, ma anche per questo virus. Quindi più contagi ci sono, più rischi abbiamo che da tutte queste copie poi ne emerga qualcuna che magari abbia caratteristiche peggiori di quelle a cui siamo abituati. E ovviamente la prima cosa è che si va sempre a verificare se i vaccini che sono in produzione saranno toccati da eventuali variazioni, perché tutti i vaccini che abbiamo puntano sulla stessa proteina, questa famosa spike. Quindi
certo,
sarà importante che le mutazioni non cambino le caratteristiche della spike.
Senta Salmasa, a proposito dei vaccini, sappiamo che in Italia, lo sappiamo dai sondaggi, ci sono molti scettici, forse addirittura quasi la metà degli italiani non sanno se vorranno farlo. Molti pensano, tra l'altro, che siccome questa è raccontata come la malattia degli anziani, tutto sommato dice si vaccinino gli anziani, se io non sono anziano non mi vaccino, ma non faccio male a nessuno, non faccio rischiare niente a nessuno. A me questo argomento me l'hanno ripetuto anche qualche giorno fa. Lei cosa risponde a questo?
Mi sembra un atteggiamento pessimo, perché l'anziano secondo voi da chi se la prende? L'anziano non è quelli, soprattutto quelli che stanno nell'RSA, quelli che stanno in famiglia, non sono certo loro che vanno in giro a fare shopping o a frequentare persone, quindi questo discorso è assolutamente infondato. È
anche perché posso fare un inciso, mi scusi, poi la faccio, anche perché con una efficacia attorno al 90% c'è sempre uno su 10 che pur vaccinandosi, un anziano che pur vaccinandosi, poverino, non è protetto, e quindi bisogna considerare anche questo.
Certo, attualmente quello che la vaccinazione, dai dati scientifici che abbiamo, sappiamo che la vaccinazione, che questo è almeno il primo vaccino che ci arriverà, ha dimostrato di essere altamente efficace nei confronti della malattia. Non abbiamo abbastanza prove sul fatto che interrompa la trasmissione, per cui il vaccinato non è contagioso perché non si infetta, però abbiamo ottime probabilità che questo succeda. Comunque sia, la vaccinazione, è chiaro che nel momento in cui intervistano le persone che non hanno nessun elemento in mano e si sente una certa chiacchiericcio di dissenso di sottofondo, è chiaro che prevalga la diffidenza. Io sono convinta però che le persone, se vedranno argomenti e dati razionali su cui basare la loro scelta, aderiranno in modo consapevole, e questo è l'augurio per tutti.
Grazie Salmazzo, grazie per essere stata con noi. Aggiungo anche un po' di sana paura, no? Paura di contrarre il virus, di ammalarsi, paura di contagiare un anziano che sta vicino a te, no? Paura di questo, e questo siamo spinti anche dalla paura, ma è giusto che siamo spinti dalla paura, non ci si butta in un burrone perché si ha paura, no? Di farlo, e quindi va bene. Allora, adesso però invece parliamo dell'attività ispettiva avviata dall'antitrust nei confronti di Trenitalia e di Italo. Lo facciamo con Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, premessa che abbiamo contattato anche Trenitalia per sapere, diciamo, la loro posizione, ma oggi non erano, diciamo, disponibili ad intervenire. Andrea, qual è il sospetto dell'antitrust su questo tema dei biglietti rincarati sotto Natale, sia per quanto riguarda Trenitalia sia per quanto riguarda Italo? Che ci sia anche una sorta di coordinamento, di tacito accordo, a volte abbiamo la sensazione anche noi, no? Cioè, andiamo online e vediamo a un certo punto le tariffe che ieri erano di un certo tipo sono tutte aumentate, non per una compagnia ma per tutte, e sembra sempre che ci sia la fregatura. Qual è la questione?
La questione è chiaramente l'antitrust deve fare le sue indagini, ed è giustissimo che un'autorità indipendente faccia le sue indagini. quello che è abbastanza logico è che durante i periodi di festa, quando la domanda tende ad aumentare, i prezzi tendono ad aumentare. Questo è normale perché tutte le compagnie ferroviarie, aeree, ma anche negli hotel, utilizzano il revenue management, che serve appunto a cercare di ottimizzare i ricavi da parte dei diversi operatori. Quindi non deve sorprendere che i prezzi aumentano durante le feste, perché questo è normale.
Quindi un'oscillazione di mercato, diciamo, è normale, ce la possiamo aspettare in certi limiti, però perché invece l'antitrust ha avviato questa ispezione? Cioè, c'è un sospetto ulteriore?
L'antitrust deve cercare di capire se c'è un qualche accordo fra le aziende. Io ritengo di dire che in questo momento però le aziende in realtà stanno perdendo soldi. Ricordiamoci che esiste anche la limitazione al 50% per il riempimento dei treni. Esiste ormai da diversi mesi per via del Covid, quindi le aziende stanno perdendo soldi. Quindi immaginare che ci sia stato o che ci sia un qualche modo cercare di massimizzare i propri profitti con questi atteggiamenti, a me sembra strano. Poi ripeto, l'antitrust è giustissimo che faccia le proprie ricerche, diciamo, e le proprie indagini, questo è proprio compito dell'antitrust.
Andrea Giudicini, grazie per essere stato con noi, e questo era il punto sulla questione del rincaro dei prezzi di Trenitalia e Italo, su cui appunto l'antitrust, su sollecitazione del Codacons, ha avviato una mini ispezione e ha chiesto chiarimenti alle due compagnie. Staremo a vedere. 349-238-6666. Andremo nella prossima parte di Effetto Giorno in Germania, dove da oggi è iniziato un lockdown ai massimi livelli, sono chiuse anche le scuole. Faremo un confronto anche su questo tema, in particolare della scuola, dove fino ad oggi le cose sono andate diversamente in Italia e in Germania, ma anche se, appunto, ripetiamo, da oggi la Germania è completamente ferma. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Piano vaccini, governo e regioni d'accordo, Italia pronta a partire i primi di gennaio. Italia zona rossa o arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio, oggi la decisione, anche le regioni in pressing, Zaia serve rigore. Maxi operazione della polizia postale contro associazioni criminali attive nella pedopornografia, perquisizioni e arresti in tutta Italia. Paro dell'antitrust sui rincari dei biglietti ferroviari a Natale, le chieste spiegazioni a Trenitalia e Italo. Calcio, Serie A per il turno infrasettimanale in campo con Juve-Atalanta e Inter-Napoli. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Vostri messaggi al 349-238-6666. Allora, se ci mandate WhatsApp audio in questo orario, difficilmente riusciamo a mandarli in onda, eh? Magari ci proviamo in futuro, ma è più difficile. Invece, per quanto riguarda i messaggi scritti, ce ne sono due o tre sulla questione non firmati il simulatore interattivo dello Zeit sulla possibilità di contrarre il virus in una situazione di una stanza chiusa con diverse persone, il cenone di Natale. Spero che, se scherziamo, come ironia ci sta, no? Dice: apriamo le finestre, ci ammaliamo tutti, sì, ma di bronchite. Ci sta, come scherzo ci sta. Spero sia questo, perché non credo che ci possa essere realmente qualcuno che pensi che non si possono aprire le finestre perché altrimenti si prende una bronchite. Dio santo, mettetevi un maglione, no? Cioè, è la cosa più ovvia del mondo da fare. Siete entrati in una scuola in questo periodo, tutte le finestre sono spalancate e nessuno si sta ammalando di bronchite per questo. Forse qualche tonsillite, può darsi, ma insomma, sempre meglio che il resto, quello che si rischia. Il punto di Alberto Rioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Non si sa se è più sciatteria, imperizia o cinismo, ma la scuola è ancora il simbolo di un'impotenza di fronte al virus che di fatto massacra una generazione di ragazzi e ragazze. Il comitato tecnico scientifico deciderà oggi se confermare la riapertura il 7 gennaio. Non è affatto scontato. Il rischio è riaprire per richiudere dopo le due settimane canoniche che sono diventate il metronomo del tragico canone del Covid. La didattica a distanza non è omogenea in tutta l'Italia. Ci sono ancora moltissime famiglie non connesse e naturalmente stanno nelle fasce più a rischio. rischio e dunque rischiano di aggiungere marginazione e marginazione. Le scuole sono diventate il simbolo del si salvi chi può. Mancheranno 97.000 docenti all'avvio del nuovo anno scolastico, 27.000 prenderanno l'ultimo treno di quota 100. Si sapeva dal marzo scorso che il tema scuola è legato a doppio filo a quello del trasporto locale. Non è successo nulla. Non decollano i nuovi orari differenziati, non ci sono i nuovi mezzi, non c'è ancora l'alleanza pubblico-privato che potrebbe aiutare a risolvere il problema. In compenso si parla solo della verifica di governo, che beffa per chi le verifiche, quelle vere, sull'apprendimento a scuola non le fa più.
Credo che sia ancora presto per dire se potremo o non potremo riaprire completamente le scuole anche per quanto riguarda le scuole superiori. Perché? Perché intanto noi dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. L'incidenza di nuovi casi è ancora elevata. Se noi abbiamo tanti casi, anche un RT di poco inferiore ad 1, comunque sia produce molti nuovi casi di infezione. Finché non abbassiamo di molto l'incidenza è difficile parlare di ripresa completa di tutte le attività.
Così Gianni Rezza ieri sul ritorno a scuola a partire dal 7 gennaio. Come sapete il DPCM prevede un ritorno del 75% del tempo in classe per quanto riguarda i ragazzi delle superiori. Dunque questa scadenza viene rimessa in discussione. Il contagio è ancora troppo alto. Poi dai primi riscontri per quanto riguarda la possibilità di scaglionare l'orario d'ingresso nelle scuole, un'attività coordinata dai prefetti, sembra che non si riesca a fare questo. Sembra che ci siano delle ritrosie delle scuole. Andare oltre certi orari d'ingresso, oltre le 10 di mattina, non si può andare perché poi si chiude troppo tardi, c'è il problema delle mense. Insomma, la scuola torna di nuovo nelle sabbie mobili. Torniamo a proporvi un confronto con la Germania a partire dalla scuola, ma non solo, perché da oggi la Germania è in lockdown. Ne parliamo con Cristina Cappellari, segretaria dell'Associazione Docenti di Italiano in Germania. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Lei stessa è insegnante in una scuola montessoriana della Bassa Baviera. Allora, diciamo scuola ma non solo, ne parliamo tra un attimo di come è andata e di come andrà per quanto riguarda la scuola, perché da oggi la Germania è in lockdown, erano già chiuse diverse attività come i bar e i ristoranti dai primi di novembre, se non ricordo male, però insomma da oggi cambia ancora, no? Era nell'aria questo ulteriore inasprimento, oppure anche in Germania c'è stata un'attesa per un possibile inversione di tendenza che poi non si è realizzata? Come si è arrivati a questa nuova decisione, Cappellari?
Allora, dal 3 novembre hanno parlato appunto di chiudere i ristoranti, tutte le attività del tempo libero, appunto per sperare che la curva si abbassasse. Questo però non è avvenuto e quindi la settimana scorsa è stato indetto ancora una conferenza e domenica abbiamo avuto la notizia che si va in lockdown quasi totale. Nel senso che adesso saranno chiusi anche i negozi e da oggi anche le scuole e gli asili e i nidi sono chiusi. Quindi speravamo di poter almeno festeggiare il Natale e il Capodanno diversamente, ma addirittura a Capodanno non saranno permessi nessun, cioè non sarà permesso alcun incontro. Quindi proprio una bella stretta.
Quindi neanche lì si parla di ritrovi, di cenoni, c'è un divieto esplicito
no.
O c'è un'indicazione anche in questo caso?
No, c'è proprio un divieto. Allora per Natale potranno trovarsi al massimo due famiglie per un totale di 10 persone, esclusi i minori di 14 anni, mentre per Capodanno sono stati annullati tutti i festeggiamenti, anche lanci, cioè gli spettacoli pirotecnici, qualsiasi
non
cosa.
Se ne parla proprio.
Il coprifuoco alle 9, quindi è impossibile.
Cosa è stato detto invece a proposito della riapertura delle scuole, che invece nel frattempo appunto sono chiuse? Dopo Befana si prevede di tornare tutti in classe come è stato, diciamo, fino ad oggi, o anche qua c'è qualche punto interrogativo?
Non si sa ancora, noi siamo a casa da oggi, in realtà avremmo avuto una chiusura anticipata, quindi le ferie sarebbero cominciate da venerdì. Noi torneremo a scuola, se torniamo, l'11 gennaio, parlo per la Baviera perché ovviamente qui poi ogni regione si amministra un po' da sé, però in Baviera per esempio stiamo aspettando poi cosa diranno i ministri dopo Capodanno. Ancora non sappiamo in quale misura torneremo, sicuramente le classi che hanno gli esami ci saranno probabilmente degli incontri in presenza, l'hanno già accennato, ma di sicuro non c'è ancora nulla, quindi aspettiamo ancora.
Senta Cristina, com'è andata invece la ripartenza da settembre fino ad oggi? Oggi appunto anche le scuole si fermano, sono costrette a fermarsi di ogni ordine e grado, però fino ai giorni scorsi com'è andata l'attività per quanto riguarda la gestione di questa pandemia? Siete riusciti nelle classi a contenere, a tenere sotto controllo? Ci sono state diverse chiusure, ci sono state chiusure come è stato in Italia per esempio per quanto riguarda le scuole superiori, oppure si è riusciti a portare avanti tutti?
No, siamo riusciti ad andare abbastanza avanti fino ai primi di novembre, quando sono cominciate, diciamo, anche i soliti malanni di stagione, quindi raffreddori, influenze, non corona. E fino a quel momento si è riusciti abbastanza a stare in classe con le mascherine sempre, anche al posto tutto il giorno, però ha funzionato. Dopodiché abbiamo cominciato a vedere che mancavano degli alunni, genitori positivi, quindi di conseguenza anche i ragazzi stanno a casa. Quindi poi dal novembre si è pensato, ok, facciamo andare solamente le classi dalla prima elementare alla seconda media e per le superiori c'è stata la rotazione, quindi andavano solamente una parte di alunni e l'altra stava a casa e seguiva in didattica online. Poi invece hanno visto che la curva non scendeva e quindi hanno deciso domenica di metterci tutti a casa, ma fino a pochi giorni fa io sono sempre andata a scuola, avendo anche le classi che hanno gli esami di seconda e terza superiore da noi. Io non ho mai avuto un giorno a distanza, se non una piccola eccezione perché la mia provincia era un po' più colpita, ma se no, no. Siamo sempre andati a scuola.
Quindi si può dire che la scuola è stata l'ultima attività da chiudere in qualche modo, cioè sì. È arrivata per ultima nelle chiusure.
Sì, perché Söder, il ministro bavarese, ha detto noi chiudiamo le attività del tempo libero per permettere alla scuola di andare avanti in modo da non gravare sui genitori. Pensava che funzionasse, però non è andata esattamente così. Io
a
credo
questo
che sia
punto
anche da imputare...
con il record di morti che c'è stato purtroppo proprio oggi e in questi giorni in Germania, le misure sono salite di livello e è diventato necessario essere ancora più drastici. Io ringrazio ancora una volta per essere stata con noi Cristina Cappellari, insegnante italiana in Germania. Grazie, buon lavoro e buon Natale a questo punto, visto che ormai ci siamo. Noi facciamo un piccolo break e poi con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.